la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 5 minuti, apriamo anche la settimana con la nostra newsline, la fascia dell'informazione locale su Controradio, sui nostri canali cross mediali. Lunedì 24 marzo, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, ma salutiamo subito Valerio Capecchi dall'AMMA per il Meteo. Buongiorno.
Ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
Come ci riposizioniamo per quanto riguarda il tempo da oggi?
Dunque, partiamo con una giornata con tempo molto variabile, con frequenti alternanze tra nubi e qualche schiarita, soprattutto sulla costa. Nel corso del pomeriggio sembrano esserci dei rovesci sparsi, al momento sembrano essere più probabili tra le province di Siena e Arezzo, qualche anche breve temporale, sono fenomeni direi abbastanza isolati. Le temperature per quest'oggi in lieve calo, valori comunque fino a circa 16, ma 17, forse anche 18 gradi. E domani martedì è una giornata invece più instabile, soprattutto al pomeriggio, con probabilmente rovesci temporali in tutte le zone dell'interno attorno a metà pomeriggio e temperature in lieve calo. Poi gradualmente mercoledì è ancora variabile, giovedì al momento sembra essere la giornata più stabile e soleggiata, i venti ruotano a est e nord-est, si portano un abbassamento modesto tutto sommato delle temperature però anche maggiore stabilità atmosferica.
Non andiamo oltre, rimaniamo a giovedì e con questo affrontiamo l'inizio settimana. Grazie a Capecchi, grazie all'AMMA. Breve pausa e torniamo insieme.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it/Indonesia.
Le case editrici si raccontano, incontri e conversazioni con i protagonisti dell'editoria e i loro scrittori. Al Gabinetto Viessier di Firenze, la prima edizione di un nuovo ciclo di incontri per un vero e proprio viaggio nel mondo dell'editoria insieme ai suoi protagonisti. Programma completo su viessier.it.
Giovedì 27 marzo alle 17.30 in Sala Ferri, dai codici in facsimile agli studi specialistici. Dalle monografie di pregio ai titoli di divulgazione. Partecipano Claudio Pescio e Carlo Vecce.
Controradio.
8 e 8 minuti, subito con le notizie. Abbiamo sentito del meteo per i prossimi giorni sulla Toscana, un aggiornamento dai territori, l'incognita maggiore con questa ondata di perturbazione che ha portato a un'allerta gialla fino alle 8 di questa mattina, era dedicata agli effetti al suolo degli eventi franosi dei giorni scorsi. Noi salutiamo in collegamento Roberto Ciappi, sindaco di San Casciano Val di Pesa, ma in questo caso in veste di responsabile protezione civile per Toscana. Buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Ciappi, leggiamo dalla Nazione in apertura: agonia Mugello, le sfide di Gianni. Il presidente ieri ha visitato i territori colpiti, forse l'Alto Mugello rimane ancora la ferita più aperta, più viva, a fronte però anche delle enormi difficoltà che si sono verificate in altre parti della Toscana, pensiamo a Sesto Fiorentino, ma non solo. Che bilancio fa di una settimana di verifiche post prima ondata del 14 marzo e poi insomma la conclusione in questo weekend?
Una settimana sicuramente molto complessa, perché ci sono tutte le questioni aperte, appunto, che riguardano la parte più pianeggiante come Sesto, Campi, insomma, e le zone che hanno le conseguenze di quelle che sono una fuoriuscita dei fiumi, dei corsi tombati. Invece il Mugello, forse quello che soffre di più, anche perché il terreno è saturo, sono molte le frane attive, in ogni comune, Vicchio, Vaglia, Marradi sicuramente e anche altri, e quindi chiaramente, e insieme a questo anche una parte di Val di Sieve. Sicuramente il Mugello rimane la parte più delicata e anche più colpita. Il presidente Gianni è andato a verificare di persona ieri quelle che sono le situazioni ancora aperte, sicuramente sia i percorsi stradali, tutta la viabilità che chiaramente è venuta giù o comunque è a rischio, e quindi poi i collegamenti e di conseguenza anche andare a mettere in sicurezza quelle persone che ancora oggi vivono o comunque sono costrette laddove ci sono allerte a doversi spostare. Io ringrazio tra l'altro i sindaci perché hanno fatto un lavoro impressionante, perché è uno sforzo vivere nell'allerta arancione e poi anche gialla, però insomma soprattutto quando ci sono questi picchi, in un momento dove i terreni sono saturi, pieni di acqua, e quindi basta anche molto meno per, come dire, renderli e metterli in creando dei rischi.
E ci sono anche situazioni che vedono davvero capitoli ancora aperti di manutenzione, di intervento rispetto alle alluvioni dell'anno scorso, insomma situazioni davvero di fragilità. Come si coniuga prevenzione, interventi di somma urgenza, ma anche risorse, ristori per le famiglie, ancora tante persone evacuate?
Sono temi molto delicati, perché una parte sono le risorse che le famiglie hanno bisogno o le aziende hanno bisogno per ripartire in fretta e per ritrovare. Dall'altra parte c'è il grande tema delle manutenzioni, le grandi manutenzioni, i grandi investimenti anche per come dire, togliere dal rischio, e poi ci sono tutta una serie di questioni che riguardano la manutenzione estesa, quindi a tutto tondo. Io lo dico sempre, dobbiamo puntare molto sull'agricoltura e sull'agricoltura fatta bene, quindi dobbiamo dare sostegno alle nostre aziende agricole perché possano mettere in sicurezza una parte anche del territorio privato. Sicuramente c'è da fare degli investimenti, il Mugello ha necessità di investimenti importanti, non possono essere lasciati da soli i sindaci, non può essere lasciata da sola la regione, perché su questi temi c'è bisogno veramente non di una pistola elastici ma di un bazooka di investimenti per far fronte a quelle che sono le situazioni aperte, come frane sulle strade più importanti o anche, come dire, sistemi per regimare meglio l'acqua e di conseguenza poi le frane.
Come valuta il percorso già annunciato dal presidente Gianni di andare verso un piano per il clima che tenga conto di un'urbanistica che affronti a questo punto un cambiamento climatico che non è più da tenere sotto controllo in termini solo di contenimento, ma anche di interventi che assecondino sempre di più città che devono andare in direzione, no, dell'accoglimento dei fenomeni, dell'assorbimento?
Quello che per tanti anni è stata una minaccia, cioè il cambiamento del clima, oggi è realtà. C'è bisogno di accelerare e c'è bisogno di farlo con il pragmatismo degli enti locali e della regione. Dobbiamo mettere in campo una serie di investimenti che faccia da fronte a tutto quello che riguarda il dissesto idrogeologico, e anche tenendo conto dei mutamenti che faranno sì di fare delle forti trasformazioni, perché noi passiamo da un periodo estivo dove c'è siccità di fatto a un periodo invernale dove insomma autunnale, invernale e primaverile, dove ci sono delle forti piogge e delle scarie di pioggia importanti. Dobbiamo pensare che quest'anno, ad esempio, quest'estate le temperature nel Mediterraneo erano superiori a 4 gradi. Questo significa che le perturbazioni che passano sopra al Mar Mediterraneo vengono caricate di una forza che fino a oggi era impensabile, e quindi quando arrivano a scaricare fanno questi danni tremendi. Tra l'altro l'ultima perturbazione non ha avuto delle scariche localizzate, per sempre di più si va anche verso a delle bombe d'acqua, diciamo così, molto localizzate e che si caratterizzano in punti specifici. Quindi a fronte di così tanti millimetri d'acqua e si scaricano in pochissime ore, c'è bisogno, e c'è bisogno sempre di più, di fare delle opere che possono tenere questo, e c'è bisogno anche di fare un patto con la popolazione perché, come dire, abbia gli strumenti per mettersi e per stare in sicurezza, e anche attraverso tutta una serie di investimenti pubblici e collegamenti con tutto il mondo del privato per riuscire a fronteggiare questa emergenza.
In conclusione, salutandoci, Ciappi, ci arriva una segnalazione sonora, ma gliela riassumo. Lungo l'EMA, in via delle Cinque Vie verso San Felice a EMA, ci segnalano, a proposito di movimenti franosi, cedimenti del terreno, un albero che sarebbe caduto in via delle Cinque Vie vicino al benzinaio. Questo, insomma, poi daremo conto, segnaleremo anche agli organismi preposti, però era importante condividerlo anche con lei per avere un monitoraggio in tempo reale, certo, sul territorio, grazie anche a questa segnalazione. Certo. Ciappi, buon lavoro, ci riaggiorniamo.
Grazie.
Minuti, è lunedì e dunque in questa fascia buttiamola in politica con Tommaso Ciuffoletti. Ben trovato, buongiorno Tommaso.
Ciao Chiara, buongiorno.
Tu quale Europa sei? Questo è un po' l'incipit, diciamo, della riflessione che facciamo con te oggi, perché da Ventotene alla Meloni, da Serra alla manifestazione Firenze-Bologna, spostata, lo ricordiamo, al 6, il dibattito sembra essere diventato tragicamente davvero il terreno di un quiz politico mediatico. Cosa ne pensi?
Penso che soprattutto il PD è in una posizione scomoda, e con questo non voglio dare giustificazioni, anzi magari un consiglio: di solito quando si è in una situazione scomoda la cosa migliore è non agitarsi troppo, perché più ti agiti più danno fai. E sei in una posizione scomoda? Sì, lo sei, perché già anche all'interno dei tuoi gruppi di rappresentanza in Europa ti sei diviso su un voto. Curiosamente il centrodestra non è che sia meno diviso, è che almeno a livello di partito prendono una strada. Poi il problema è che dovrebbero anche governare insieme, vanno per strade diverse, perché Forza Italia e il partito della Meloni hanno votato a favore del progetto di riarmo europeo, diversamente ha fatto la Lega, ma se ne è parlato molto meno rispetto al fatto che invece all'interno del gruppo del PD ci siano stati più o meno divisi equamente europarlamentari che hanno votato in maniera diversa. E oltretutto, appunto, tu rammentavi ora la vicenda della manifestazione indetta per il 6 aprile, perché? Perché il 5 aprile c'è già la manifestazione del Movimento 5 Stelle che ti fa una concorrenza interna rispetto alla quale non sai bene come reagire, perché non vuoi lasciare...
C'è anche Salvini a Firenze, il vertice della Lega, se ci vogliamo mettere proprio tutti gli eventi in agenda politica abbastanza delicati, diciamo, come temperatura.
Sì, per non farci mancare niente, anche un bel Salvini vorresti non averlo, per iniziare aprile proprio sotto gli auspici del caos più assoluto. Però quindi facendo tanti auguri ad aprile perché possa essere migliore di come questi primi giorni lo danno per iniziare, la verità è che effettivamente il PD è di fatto in una situazione scomoda, agitarsi non migliorerà le cose, ecco. Questo è un antico adagio, mi faccio proprio.
Ma il manifesto di Ventotene, cioè che è tornato di così attualità nei contenuti e anche nelle strumentalizzazioni, partendo dalla Meloni finendo a Benigni, che significato ha questo dibattito adesso?
Ecco, io invece per quello lì, per quell'Europa lì sarei pronto a scendere in piazza oggi, domani, dopodomani, ad aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, perché il punto sollevato da quell'intervento miserabile, se lo si può dire, l'intervento era miserabile, della Meloni, che da Presidente del Consiglio riferisce ai rappresentanti del popolo, perché sei davanti alla Camera, davanti agli eletti che rappresentano
Tommaso,
il popolo.
Tommaso, ti fermo, tuo giudizio è tuo insindacabile, ma è tuo giudizio, perché insomma noi di vicissitudini intorno a quest'area ne abbiamo avute a sufficienza, ma dicevamo.
No, è assolutamente, ma lo posso confermare, è un intervento che giudico miserabile, fatto da chi avrebbe avuto invece il dovere di avere rispetto del proprio ruolo di Presidente del Consiglio e dell'Assemblea rispetto alla quale si rivolgeva, citando cosa? Un pezzo della storia di questo paese e di questo continente chiamato Europa. Ecco, di fronte all'importanza di quella scelta di parlare del manifesto di Ventotene, tu che oltretutto sei erede di una tradizione politica che rispetto a quel manifesto ha una responsabilità di aver mandato al confino coloro che quel manifesto hanno scritto, Rossi e Spinelli si trovavano nell'isola di Santo Stefano che sta di fronte a Ventotene, dove c'era questo famoso carcere che tuttora si può visitare, un esempio di panopticon per chi è addentro a queste vicende. Fatto sta che proprio perché tu ti devi misurare con quella vicenda così impegnativa storicamente in assoluto e per te due volte, non puoi limitarti a fare misera menzione di estratti presi a caso, uno dove citi la proprietà privata, peraltro che i limiti alla proprietà privata siano previsti anche nel nostro ordinamento, è del tutto lecito, corretto e coerente, dove citi ansie rivoluzionarie legittime, perché la rivoluzione era contro quelle dittature di cui purtroppo anche parte della tua storia si riferisce, ecco, forse sarebbe stato meno, come dire, miserabile, forse più opportuno avere cura di inquadrare storicamente quella vicenda, averne il rispetto che ti impone il tuo ruolo, l'assemblea a cui ti rivolge e la storia a cui ti rifai, non prendere delle citazioni a caso per poi chiudere in fretta e furia: questa non è la mia Europa, rispetto a quale oltretutto punto di semplicità era ovvio considerare che non lo fosse. Io sinceramente confermo il mio giudizio, sono pronto a sostenerlo in qualunque sede e ritengo che di fronte invece a quell'uscita, io ripeto, a scendere in piazza oggi, domani e dopodomani, abito tra l'altro due passi da dove Ernesto Rossi, qui a Campo di Marte in via 100 Stelle a Firenze, ebbe a risiedere prima dell'arresto per opera della polizia fascista.
Meloni in aula ha insultato la memoria di questo paese, Benigni sulla RAI ha messo le cose a posto, ha detto ieri da Bologna Matteo Renzi.
E il problema è che non dovrebbe essere Benigni, il problema è che dovrebbe essere una questione che appunto spetta a chi ha responsabilità politiche, di chi avverte appunto anche il peso della storia e delle vicende storiche di questo paese rispetto ad un'uscita che, ripeto, non è meritevole di chi ricopre un ruolo importante come il Presidente del Consiglio, che riferisce al popolo italiano nella forma dei suoi rappresentanti.
Ci prendiamo qualche minuto invece per andare verso le regionali. Mi mantengo su Renzi perché leggiamo dalle pagine interne di Repubblica. Renzi apre ai 5 Stelle. Noi siamo oggi decisivi per la tenuta del governo Giani. Poi è chiaro che 5 Stelle non siano le persone più vicine, ma penso che le prossime elezioni si trasformeranno in un referendum su Meloni, quindi anche in Toscana probabilmente questo schema di gioco si ripeterà. Concordi?
Ma sì, diciamo che ad oggi è una delle interpretazioni in campo. Se fosse l'unica, non staremmo a parlare di interpretazione, ma saremmo a quel punto già al dato di fatto. Visto che non siamo al dato di fatto, la prendiamo come un'interpretazione. Oggi Renzi interpreta questa linea politica, curioso che sia lui a farlo, ma non troppo curioso considerando il tattico che riesce a essere all'occorrenza, però ribadiamo, ad oggi, se fosse un dato di fatto, non parleremmo di tesi, è una tesi.
Allora, noi adesso ci concentriamo invece, sempre parlando, diciamo, di regionali, ma da un punto di vista sociologico, non lo so come lo vogliamo impostare, vorrei dedicarmi al possibile candidato, penso al centro-sinistra e penso al presidente Gianni, nella sua veste però più umana di presenzialismo alle iniziative, ma insomma le foto che girano, anche i meme in questi giorni che lo riprendono con Achille Lauro, festa iniziativa di solidarietà in Palazzo Vecchio, una cena nei giorni scorsi, ci sono appunto ingessato diciamo sia lui che Achille Lauro con i distinguo del caso, però in questo abbraccio con Achille Lauro, un artista che sa rompere gli schemi, è bello incontrarsi e condividere visioni anche diverse. Questo insomma il Gianni uomo è un po' VIP, insomma, con questa immagine di Achille Lauro per altezza abbastanza similare a lui, per altri versi insomma tutt'altro, però lo voglio abbinare a una risposta invece che Gianni ha dato a un suo post rispetto alla visita, al sopralluogo che ha fatto nei territori alluvionati del Mugello, siccome appunto c'era Gianni con il suo solito gessato che però andava in visita a Marradi, un utente ha scritto: giacca e cravatta e mani in tasca, ottimo presidente. Ironicamente lui ha risposto: non mi fermo mai un attimo, vado dove serve, incontro persone, ascolto, cerco soluzioni, lo faccio in giacca e cravatta perché esco in mattina e torno la notte senza passare da casa, senza cambiarmi, non ho il tempo di pensare all'outfit. Tutto questo, ecco, sul Gianni uomo, puntiamola così questa conclusione, che cosa emerge?
Guarda, voglio citare un'intervista che feci una volta per un mensile a Benedetto Ferrara, una voce piuttosto nota anche agli ascoltatori di Controradio, che mi disse, tecnicamente il titolo dell'intervista, che trattava per l'appunto anche scherzosamente di Gianni, era Gianni c'è, che è un po' come quella famosa scritta che ogni tanto si trovava sotto qualche cavalcavia. Però è vero, Gianni c'è nel suo esserci, lui ha la sua forza, la sua, di cui noi a volte facciamo motto, facciamo un po' sberleffo, ma in maniera bonaria, perché effettivamente sa essere tanto a Marradi quanto a la foto con Achille Lauro, che mi ha ricordato tantissimo quella di Mastella con Lenny Kravitz, no? Quelle robe che dici, ma com'è possibile che sia successo questo, esatto, in quale multiverso mi trovo? E però poi, per esempio, sul caso del dissesto idrogeologico ha proposto una cosa rispetto alla quale sono molto d'accordo, ovvero che ogni comune si doti di un piano di come dire, di intervento rispetto ai cambiamenti climatici. Mi trovo una cosa molto opportuna, molto saggia, se la dovesse mettere in atto da qui alla fine della primavera, credo che sarebbe anche quella un'ottima risposta. Quindi alla fine Gianni c'è e fa anche a volte cose opportune come questa che ha proposto.
Anche come tempi di intervento e di annuncio, anche la presa di posizione sul futuro dello stabilimento Eni non deve essere lì a Calenzano, alla luce anche di quanto emerso nell'inchiesta in questi ultimi giorni, è stato importante.
Brava, perché anche lì l'inchiesta poi avrà il suo corso, saranno accettate le responsabilità. Nel frattempo, cosa ci possiamo prendere come politica rispetto già a queste prime informazioni che emergono dall'inchiesta? Che probabilmente quello non è assolutamente il posto dove dovrebbe stare, ed è opportuno dirlo, ed è opportuno intervenire anche da questo punto di vista. Io ci ho trovato del buon senso in quell'uscita, quindi diciamo che all'atere da quella foto, che pure poi è quella che magari prenderà la gran parte dei like, perché poi sappiamo che i social funzionano così, ecco, all'atere è opportuno segnalare queste altre due prese di posizione che magari prenderanno meno like, ma forse sono anche più importanti.
E allora, post vertice della Lega a Firenze, post manifestazione 5 Stelle, post manifestazione per l'Europa Firenze-Bologna di domenica, ci ritroveremo lunedì su queste frequenze, imbuttiamola in politica. Grazie a Tommaso Ciuffoletti.
Grazie, caro, un abbraccio.
I got rhythm, I got music, I got my gal, who could ask for anything more? I got daisies in green pastures, I got my gal, who could ask for anything more? Old man trouble, I don't mind him, you won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams. I got my gal who could ask for anything more. Who could ask for more?
Otto e 30 minuti, siamo a ridosso della GR di Popolare Network, dunque tra poco la linea a Milano, poi torneremo in Newsline su Controradio con notizie dalla Piana, l'inchiesta Eni, l'alluvione anche nella Piana, la tranvia di Campi Bisenzio, questi alcuni dei temi che affronteremo, approfondiremo con i colleghi di pianonotizie.it e con Raffaele Palumbo, rimanete con noi.
Never find him round my door. I got starlight, I got me sweet dreams. I got my gal, who could ask for more? Who could ask for anything? Anybody wants any more than that out of life is just plain evil.
Stai ascoltando Controradio. Popolare Network, Popolare Network.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. A Gaza nella notte gli attacchi israeliani hanno ucciso 16 palestinesi, secondo la TV Al Jazeera. Ieri era stato colpito all'ospedale Nasser, nel sud della striscia, dove si trovava un dirigente di Hamas che è rimasto ucciso. La stessa Al Jazeera dice che sono morte almeno due persone in quell'attacco e che il reparto di chirurgia è stato messo fuori uso. In Israele il ministro della difesa Katz ha annunciato la creazione di un ufficio per l'emigrazione volontaria dei residenti di Gaza interessati a trasferirsi in paesi terzi, espressione che in realtà fa pensare al piano di Donald Trump per espellere la popolazione palestinese.
Nella notte 28 droni lanciati sulla Russia, 57 entrati nei cieli ucraini, sono stati abbattuti dai due eserciti, secondo le notizie diffuse poco fa dalle autorità di Mosca e da quelle di Kiev. Le forze di Zelensky sostengono anche di avere distrutto 4 elicotteri militari nella regione russa di Belgorod. In Arabia Saudita in questi minuti dovrebbe iniziare un incontro tra rappresentanti della Russia e degli Stati Uniti, dopo quello di ieri tra le delegazioni di Washington e Kiev. L'inviato di Trump, Steve Witkoff, ha dichiarato di aspettarsi progressi concreti, mentre il portavoce di Putin, Peskov, ha detto di pensare che i negoziati di oggi saranno difficili.
Il governo non sta più in piedi, attacca la segretaria del PD Elly Schlein, dopo che ieri Lega e Forza Italia si sono scontrate sulla linea da tenere sull'Ucraina. La Lega ha attaccato il ministro degli esteri Tajani, affermando che sull'Ucraina avrebbe bisogno di aiuto. Tajani ha risposto: populisti, qua, qua, qua. La Lega tenta di indebolire Tajani e Forza Italia, schierati su una linea europeista, mentre la Lega è la più radicale nel sostenere la posizione di Putin sull'Ucraina e quella di Trump contro l'Europa.
Un uomo di 37 anni è stato ucciso a colpi di pistola a Nettuno, in provincia di Roma. Cosimo Ciminiello aveva precedenti legati alla droga. Il killer è fuggito a bordo di uno scooter. Gli investigatori indagano ipotizzando che l'omicidio sia legato a una faida per lo spaccio. Ad Aprilia, vicino Nettuno, da tempo ci sono aggressioni sparatorie, in un caso anche contro i carabinieri.
In Turchia decine di migliaia hanno protestato per l'arresto del sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu, che ieri è stato incriminato formalmente per corruzione, è stato portato in carcere ed è tornato a denunciare che l'inchiesta ha motivazioni politiche. Le forze di polizia hanno usato lacrimogeni e proiettili di gomma durante le manifestazioni. Nel giorno in cui 15 milioni di persone sono andate a votare, su convocazione del partito di opposizione CHP, per dichiarare il loro sostegno alla candidatura di İmamoğlu a presidente del paese.
Questa settimana la moglie del vicepresidente statunitense Vance e il consigliere per la sicurezza nazionale Waltz dovrebbero visitare la Groenlandia, un'iniziativa altamente aggressiva, ha detto il primo ministro dell'isola, dove c'è preoccupazione per le dichiarazioni di Trump su una possibile annessione da parte degli Stati Uniti. Il capo del governo groenlandese ha parlato di provocazione, riferendosi in particolare alla presenza di Waltz. L'unico scopo è una dimostrazione di potere, ha detto il primo ministro.
La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 con dei tratti per traffico verso nord tra Calenzano e Bivio 1 Variante, in A11 tra Pistoia e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, il tutto in direzione del capoluogo. Qualche problema in Fipilì per incidente, 4 km di coda con tendenza all'aumento tra Cascina e Navacchio in direzione di Pisa. Verso Firenze permangono code a tratti tra Ginestra e Firenze Scandicci. Siamo al traffico ferroviario, ricordiamo che per effetti del maltempo resta interrotta la circolazione tra Renai e San Miniatello sulla linea Firenze-Livorno. È attivo un servizio bus che collega le stazioni di Signa e la Strassigna. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tranviari per la tratta verso Bagnaripoli sono cominciati i lavori del cantiere su Viale Matteotti B1, dove i binari si collegheranno a quelli della tratta verso San Marco. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
È un mondo divino. Sta per uscire il nuovo disco di Tonino Carotone e Giulio Wilson. Tonino Carotone e Giulio Wilson in concerto. Sabato 5 aprile alle 21.30 al Teatro di Fiesole. Unica tappa toscana.
È un mondo difficile.
Biglietti a partire da 15 euro su Ticket One. Concerto consigliatissimo.
Contro Radio.
Grow old.
8.40 la linea torna in Newsline. Buongiorno, ben trovato anche a Raffaele Palumbo.
Buongiorno, ben trovata.
A quest'ora il lunedì notizie dalla Piana, Controradio in collaborazione con pianonotizie.it, al servizio dell'informazione dei cittadini per raccontare cosa succede sui territori. E purtroppo, insomma, per quanto riguarda la Piana, di notizie, di cronaca ce ne sono tante, anche di sviluppi. Noi raffrontiamo insieme ad Elena Andreini quest'oggi. Buongiorno Elena.
Buongiorno Chiara, buongiorno Raffaele,
buongiorno.
Eh sì, ci sono tantissime cose non belle nella Piana.
Va bene, vedremo, perché toccheremo tre argomenti, tra cui anche uno che ha a che fare con uno sviluppo magari più virtuoso, speriamo, della Piana, che è quello della tranvia a Campi Bisenzio. Vediamo lì che direzione stanno prendendo le vicende, che possono andare in un versante o in un altro. Però non possiamo non partire da altri due argomenti. Il primo è naturalmente quello dell'inchiesta Eni, dell'esplosione, siamo al 9 dicembre scorso, 5 morti, il deposito carburanti Eni di Calenzano, che in qualche modo fece riflettere, fa riflettere e fa discutere, soprattutto alla luce di quanto emerso dal procuratore capo di Prato Luca Tescaroli, che insomma ha raccontato di cose molto gravi in merito al comportamento di Eni. Poi naturalmente ci saranno i giudizi definitivi in tribunale, quindi non facciamo processi mediatici, però quell'inchiesta Eni racconta che quella cosa poteva essere, quella esplosione, quella ferita nel cuore della Piana poteva essere evitata e non venne evitata, non fu evitata per motivi di convenienza economica. Una macchina che deve girare e deve girare in maniera oleata senza fermarsi mai, tenendo insieme manutenzione e carico del carburante, che è una cosa che ci spiegarono da subito che non andrebbe fatta mai, perché è molto pericolosa, e infatti purtroppo il risultato si è visto. Però l'inchiesta è andata veloce, Elena.
Sì, l'inchiesta è andata veloce ed è proprio così, come dicevi tu, è andata veloce, ci sono chiaramente degli avvisi di garanzia, le persone sono in totale, ci sono state appunto, se non sbaglio sono 9, quindi l'inchiesta è andata veloce anche perché giustamente, come dicevi, la situazione è anche precipitata anche da questo punto di vista, forse non ce l'aspettavamo nemmeno quello che è venuto fuori, e quindi adesso diciamo bisogna che anche tutta la Piana, non solo Calenzano, probabilmente ripensi anche a quel luogo in qualche modo e riprenda un pochino le redini per recuperare quello che può. È chiaro che come dicevi a te appunto prima, lì ci sono dei morti, c'è cioè una storia terribile, cioè non è un'esplosione dove si è verificata con dei danni eccetera, ci sono state delle persone ferite gravemente e dei morti, quindi questa situazione in qualche modo deve andare veloce, ecco, forse è questa la parte giusta, è proprio che vada veloce, perché si deve arrivare comunque ad una soluzione e nello stesso tempo anche a trovare una soluzione per quel luogo.
Ecco, a questo proposito Elena, è stato importante, lo dicevamo anche prima con Ciuffoletti, imbuttiamola in politica, il passaggio politico, no? Dopo ad un giorno nemmeno da quanto emerso dagli avvisi di garanzia, dalla conferenza stampa in procura, la presa di posizione del Presidente della Regione sul futuro di quello stabilimento non deve stare lì, e noi abbiamo sentito anche il sindaco di Calenzano che naturalmente ha apprezzato le parole di Gianni sperando in fatti concreti. Adesso però il fatto che l'istituzione massima regionale si posizioni in questo modo, senza incertezza, sicuramente anche per i cittadini del territorio, è importante.
Sì, questo sicuramente, hai detto benissimo, infatti appunto le cose da questo punto di vista sono andate velocemente, bisogna ricordarsi anche che fin da subito, anche da dopo il momento di smarrimento che c'è stato con l'esplosione, il sindaco Carovani riportò l'attenzione proprio su questo aspetto, dicendo dobbiamo cambiare qualcosa, la piana non può essere così densa di spazi pieni di situazioni di questo tipo simili. Ecco, quindi era partita già subito. Il fatto che anche il presidente regionale, insomma, abbia sostenuto questa tesi e che l'abbia accompagnata subito dopo, sia uscito subito dopo anche quanto avvenuto la scorsa settimana, cioè secondo me è un dato positivo nella grande negatività che c'è in questa situazione. Ecco, quindi sì, bisogna sicuramente ripensare e velocemente, ecco, forse la parola, il termine giusto è proprio velocemente, riorganizzare tutto, riportare, risistemare tutto in modo veloce, lasciando appunto alla magistratura che faccia ovviamente il proprio percorso, però ecco, con un po' di celerità. Questo è importante, ripensare la piana, perché forse anche sulla piana fino adesso abbiamo vissuto a tempo di record, cioè, e quindi bisogna un po' fermarsi e ricontrollare, rivedere cosa è stato fatto.
Non sarà semplice, perché stiamo parlando di un deposito enorme, strategico, uno dei più grandi depositi d'Italia. In Italia ce ne sono diversi, questo è il più grande del centro Italia. Nello stesso tempo però appunto si parla anche di una cosa grave accaduta a causa di una catena di errori, di lacune, di mancanze, di sottovalutazioni, di persone che non monitoravano in quel momento. Quindi una lunga catena dietro quell'esplosione su cui la magistratura sta facendo il suo corso, mentre la politica sta ripensando a delle questioni che però hanno a che fare con un territorio che ha avuto un suo momento estremamente strategico dal punto di vista dell'aspetto produttivo. Molti comuni hanno degli oneri di compensazione importanti a causa anche della presenza di stabilimenti come quello dell'ENI, e con quegli oneri mandano avanti i comuni stessi, per cui siamo dentro una questione complessa, però è motivo di dibattito politico da una parte e materia giudiziaria molto efficace e veloce dall'altra, per cui avremo modo di riparlarne mentre le cose non restano ferme. Dopo il 9 di dicembre probabilmente anche i familiari delle vittime una volta tanto avranno diritto ad avere giustizia e un po' la verità su quello che è accaduto. Non gli restituirei i loro cari, ma almeno è qualcosa.
E torniamo invece a Sesto Fiorentino, torniamo sulla questione dell'ondata di maltempo e dell'esondazione del Rimaggio. Siamo a più di una settimana di distanza, stiamo tirando un sospiro di sollievo per quanto riguarda questa seconda ondata, no? Che era attesa e che manteneva anche in bilico uno stato di emergenza nazionale che prevediamo adesso, insomma, debba essere dichiarato in rafforzamento rispetto a quello regionale emesso dal presidente Gianni. Ecco, che situazione c'è adesso a Sesto Fiorentino, soprattutto per quanto riguarda i danni e le analisi sulle possibili cause di quanto avvenuto?
Allora, intanto sì, c'è sempre adesso c'è paura a Sesto, c'è un po' di timore quando piove, non era così l'ultimo fine settimana, dove era previsto appunto un'allerta arancione, c'è stata poi trasformata per fortuna in allerta gialla, un po' tranquillizzato, però appunto niente mercati, tutta una situazione più di un po' di preoccupazione da parte della gente. Cosa si sta facendo? Intanto le cose più immediate, che sono state quelle anche di raccolta fondi, si è formato un comitato, lo stesso comune sta raccogliendo dei fondi, sta preparando anche per le aziende, per le famiglie che hanno avuto delle difficoltà e così via. Queste sono diciamo le risposte immediate che vengono date anche per come posso dire, per superare un momento che a Sesto Fiorentino è stato anche di sorpresa, oltre che di paura, perché il Rimaggio questo diventerà purtroppo un momento storico, perché non era mai accaduto prima a memoria, per cui ci sarà, cioè questo, si stanno ricreando e anche qui si sta ripensando un po' a cosa fare. Cosa fare anche per quella parte di città dove appunto si è verificato l'abbattimento del ponticino da parte del Rimaggio, che poi è esondato. Quindi questo ponticino, cosa ne facciamo? Sta appunto il comune, insieme ai tecnici, insieme al Genio Civile, insieme al consorzio di bonifica, stanno buttando delle ipotesi che possono essere quelle dell'abbattimento di quel piccolo tratto di ponticino per dare più aria al Rimaggio. Beh, detto così magari mi rendo conto che i tecnici che non ho usato il termine giusto, però insomma per lasciare più spazio al torrente. Certo, certo. Però tutto questo cambierebbe in ogni caso, cioè bisogna rivedere anche qui un pezzo di città, un pezzettino, ma comunque bisogna rivedere. Lì c'è il mercato, passerà di lì la tranvia, cioè insomma forse bisogna ripensare davvero proprio tutta la piana, questi eventi
forse bisognerebbe anche coglierlo come un'occasione, no? A posteriori, naturalmente. Esatto. A posteriori. Ora, esatto, tu parlavi della tranvia, ci torneremo, ma visto che accennavi anche alla raccolta fondi da parte del comune di, sì, Sesto Fiorentino, Falchi ribadiva che c'è un'ampia disponibilità da parte dei privati a contribuire. Questo è importante, è un segnale, un campanello insomma di solidarietà concreto.
Sì, sì, infatti devo dire la verità che si è vista fin da subito la solidarietà e la concretezza da parte dei cittadini, fin dal momento in cui c'è stata proprio l'alluvione, dopo un momento di sorpresa, di smarrimento che hanno avuto tanti sestesi, però poi dopo subito c'è stata la grande solidarietà, questo è vero, da parte di tutti. Io ricordo delle cose in quel momento, i commercianti che erano in altre zone di Sesto, che aiutavano i commercianti che erano rimasti coinvolti nell'alluvione, ad esempio, che è andato non solo il giorno stesso ma anche giorni dopo, ecco, è venuto tutto. E questo è vero, c'è da parte delle aziende, da parte comunque dell'economia locale una disponibilità a mettersi a disposizione di chi comunque ha avuto dei danni, anche della stessa città, perché poi è anche la stessa città che ha avuto dei danni. Quindi sì, questo è il cuore di Sesto che è uscito, forse anche il passato di Sesto, la storia dei sestesi è venuta fuori in questa situazione, in modo positivo da questo punto di vista. E poi comunque bisogna ripensare la città anche qui, cioè probabilmente è vero che le città poi non stanno mai ferme, e non perché passano i fiumi, non stanno mai ferme, bisogna sempre ripensarle, riadattarle alle esigenze del momento.
Quindi, non c'è dubbio, poi la questione del clima naturalmente è centrale in tutto questo. Siamo stati a Calenzano, siamo stati a Sesto, in chiusura Elena andiamo a Campi, perché ricordiamo che il 19 scorso c'è stata un'assemblea intorno al tema della tranvia di Campi Bisenzio. A che punto siamo su questo versante?
Beh, intanto diciamo che è uscito anche il sindaco Andrea Tagliaferri, che ha dovuto fare anche una diretta dicendo: io sono per la tranvia. Già questo, perché a un certo punto era diventata fumosa anche questa ipotesi della tranvia, non si capiva bene se Campi Bisenzio continuava a volerla, il comune continuava a volerla o meno, perché c'erano stati un po' di tentennamenti perché si stavano comunque decidendo i tratti, i passaggi, che come si può vedere anche per chi non è un esperto, probabilmente far passare la tranvia in certe parti forse non è tanto facile, insomma il territorio bene o male poi si ribella.
Ma l'incontro
modo
pubblico in presenza c'è stato, poi se non sbaglio appunto il 19,
sì,
si è verificato.
Sì, c'è stato anche quello.
Atteso.
E esatto, il comune ha ribadito comunque le proprie posizioni, quello che aveva detto comunque durante la diretta che aveva fatto il sindaco, fra l'altro molto seguita, e la diretta sui social.
Era il primo incontro pubblico, diciamo, seppur online, ma c'era esatto, una grande aspettativa rispetto a questo confronto.
Sì, infatti c'era molta attenzione proprio per quello che dicevo, cioè nel senso che a un certo punto tanti campigiani, non solo campigiani, si sono chiesti sì, ma allora la tranvia si fa o non si fa, perché non era chiaro il motivo per cui c'era stato questo stop, o almeno sentito uno stop, avevamo immaginato ci fosse stato. Il sindaco ha spiegato i motivi di questo apparente blocco della situazione, perché comunque lui ha detto dipende anche dal passaggio che avrà la tranvia sul territorio, quindi dovrà essere valutato bene, e comunque lui si è detto favorevole alla tranvia, quindi la tranvia sicuramente si fa.
Rimane il nodo di San Giusto, diciamo così, ecco, rimane il nodo di quel punto.
Cioè, la tranvia sì, ma come?
Esatto.
Dove?
Ma come? E infatti questo rimane un nodo. Sicuramente da quello che è venuto fuori, comunque i soldi per la tranvia non verranno persi, che già
non verranno persi, quindi il cronoprogramma dovrà essere rispettato, quel 2026
dovrà essere rispettato,
ma i soldi in più per la variante rimangono ancora un'incognita, perché comunque ce li dovrebbe mettere il comune.
Saranno quelli un altro problema.
Ma a sentore, Elena, dal territorio, secondo te i cittadini sono rimasti soddisfatti da questo confronto, o insomma ne serviranno altri?
Secondo me ne serviranno altri, tant'è vero che insomma il centrodestra poi si è in qualche modo ha fatto capire che c'è bisogno di essere più precisi, di ancora avere più chiarezza, e quindi sicuramente ne serviranno altri. La tranvia sarà uno di quegli elementi che lo sta già facendo, sta già sconvolgendo le vite dei campigiani. Perché lo farà ancora, perché chiaramente, come si diceva, è importantissimo il collegamento tra i vari comuni, ma è chiaro che poi ci sono i territori di mezzo, le città, i percorsi. Sappiamo che da noi le strade non è che siano mai molto, molto ampie, almeno parlando delle poche zone che conosco,
soprattutto la zona della variante. Non c'è dubbio, torneremo a parlare di Piana, naturalmente, cercando di fare questa ricognizione che facciamo in maniera settimanale, lunedì prossimo, con piananotizie.it. Elena Anderini, grazie davvero, buona giornata, buona settimana a te.
Grazie anche a voi, buona giornata.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Pensavo peccioli. Mentre la realtà si trasforma, per un weekend ci fermiamo ad osservarla e cerchiamo di capirla. Da venerdì 28 a domenica 30 marzo torna la kermesse a cura di Luca Sofri, con incontri e presentazioni per guardare le cose del mondo e dare nuove chiavi di lettura della contemporaneità. Ospiti: Gianfranco Carofiglio, Camilla Rasnovic, Lorenzo Mattotti, Beppe Servegnini, Francesco Piccolo, Michele Serra, Fabio Genovesi, Serena Dandini, Francesco Costa e tanti altri. Programma completo su pensavopeccioli.it.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo, e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Sempre i soliti sbagli. Senti, chiama un tassì, io non verrò.
Controradio Social Club. Arte, cultura, spettacolo, cibo. Grandi occasioni di partecipazione in esclusiva per i soci del Controradio Club. Tracy Emin, Sex and Solitude. A Palazzo Strozzi, la più grande mostra mai realizzata in Italia, dedicata a una delle più famose e influenti artiste nel panorama contemporaneo. Oltre 60 opere che attraversano la carriera di Tracy Emin per un intenso viaggio sui temi del corpo, desiderio, amore e sacrificio. Tracy Emin, Sex and Solitude. Visita guidata sabato 29 marzo alle 11.30. Biglietto, prenotazione e auricolari scontati a 13 euro. Visita guidata in omaggio.
Controradio.
Stai ascoltando Controradio.
Che meraviglia.
Cosa è successo? Storie e voci per capire quello che accade. Di Raffaele Palumbo. Il podcast è in onda il sabato alle 13.15 e replica la domenica alle 17.10. Riascoltalo su controradio.it e sulle principali piattaforme podcast. Controradio.
I thought I didn't exist for you.
api per poco nettare. Questa è un'affermazione che dobbiamo cercare di capire e di spiegare a partire da uno studio che viene condotto nell'isola di Giannutri. Quando parliamo di api, Raffaele, quasi tutti pensiamo alle api da miele, ma in realtà esistono oltre 1000 specie di api che in Italia svolgono ruoli negli ecosistemi pur non producendo miele. Non so se lo sapevi.
Sì, tra l'altro la questione riguarda, come dire, anche una sorta di competizione, diciamo, tra le varie specie di api che comunque e in ogni caso svolgono ruoli cruciali negli ecosistemi. L'abbiamo detto mille volte, insomma, non esisteremmo senza le api, le nostre tavole si svuoterebbero nel giro di veramente pochissimo tempo. E noi abbiamo la possibilità di parlare del primo studio che in qualche modo riesce a mettere in evidenza questa competizione tra l'ape mellifera, che è quella che più conosciamo, diciamo così, le api selvatiche, diciamo le altre specie di api, per cercare di capire che cosa sta accadendo in quel mondo che è così, da una parte sotto attacco, mi verrebbe da dire, dall'altra parte così complesso e strategico per la vita di questo pianeta, così messo a dura prova dai nostri comportamenti.
Ci facciamo spiegare i contenuti di questo primo studio del genere, con questa chiave di lettura, che viene condotto da 4 anni nell'isola di Giannutri. Proprio sull'isola c'è Leonardo D'Apporto, referente scientifico dell'Università di Firenze per questa ricerca. Ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Che non è solo, ma insieme all'etologo, mi confermerà D'Apporto, all'etologo Alessandro Cini, con cui il nostro Barbasso fa la rubrica sugli animali in stato brado, che va in onda proprio oggi pomeriggio.
Sì, buongiorno a tutti, eccomi qua.
Buongiorno, bentrovato. Parliamo di una ricerca che è stata realizzata negli ultimi 4 anni, quindi in uno studio estremamente approfondito ed importante. D'Apporto, in sostanza, che cosa accade sul versante a cui accennavamo?
Allora, noi chiaramente possiamo parlare di ciò che è accaduto sull'isola di Giannutri, dove dal 2018 sono state introdotte 18 colonie di api da miele sull'isola. 18 colonie su un'isola così piccola, perché è meno di 3 km quadrati, diciamo che superano la densità di api media della comunità europea, e anche quella che è considerata, come dire, sostenibile per non creare danni agli impollinatori selvatici. Quindi questo per noi ha rappresentato un modello perfetto per poter studiare il fenomeno, in quanto avevamo un'isola laboratorio per poter finalmente rispondere a questa domanda che da anni gli studiosi si pongono.
La risposta per alcuni versi è anche inquietante, diciamo così, perché parliamo di una forte diminuzione del numero delle api, dell'importanza delle api nel funzionamento degli ecosistemi, e del fatto che le api che gestiamo noi, diciamo così, per intenderci, in qualche modo partecipano a questa competizione con tutte le altre api. Non è una buona notizia. Noi pensavamo di far bene a mettere tanti alveari in giro per i nostri fare gli apicoltori amatoriali ed altre cose del genere. La questione è più complessa.
Sì, la questione è sicuramente complessa, come sempre quando parliamo di reti trofiche, di ecosistemi. La questione è che noi abbiamo due tipi di dati. Un dato su cui abbiamo la certezza e su cui, diciamo, abbiamo un valore statistico del fatto che questo dato è affidabile, ed è il fatto che noi ogni giorno lasciavamo aperti o chiusi gli alveari, quindi noi manipolavamo la presenza di api. Quindi noi, sul fatto che nel momento in cui le api erano chiuse negli apiari, le altre api, le api selvatiche, si nutrivano meglio, avevano un foraggiamento migliore, su questo noi non abbiamo dubbio, perché abbiamo fatto un esperimento manipolativo. Sul fatto che nel tempo poi abbiamo osservato un declino delle api selvatiche, noi non possiamo essere chiaramente certi che la causa sia l'ape da miele. Perché? Perché si tratta di un dato correlativo in questo caso, cioè si dice che la correlazione non è causazione, no? Però è evidente che nel momento in cui noi vediamo che l'ape da miele, nel momento in cui è temporaneamente rimossa dall'isola, causa un miglioramento importante nel foraggiamento delle api selvatiche e che parallelamente vi è un declino, noi ci poniamo subito la domanda se che effettivamente non sia stata l'ape da miele uno dei fattori importanti nel produrre questo declino. Il parco chiaramente, anche sotto una visione cautelativa, a questo punto ha deciso di non rinnovare i permessi per mantenere le api da miele sull'isola.
Vogliamo anche collegarci con Alessandro Cini, referente scientifico dell'Università di Pisa, sottolineando davvero questa occasione unica che vi ha messo a disposizione il Parco Nazionale dell'Arcipelago.
Sì, assolutamente. Grazie al supporto logistico, economico del parco, come anche di altri enti, e grazie a questa condizione che raccontava prima Leonardo, ovvero quella di avere un'isola piccola, di fatto dal punto di vista scientifico gestibile, controllabile, nella quale noi potevamo aprire e chiudere le arnie, grazie alla collaborazione con gli apicoltori, ci ha dato proprio l'occasione di avere questo laboratorio grande ma controllabile come l'intera isola e per la prima volta poter controllare quello che succedeva alle altre api quando le api da miele erano presenti o assenti. Quindi un'occasione davvero unica sia dal punto di vista scientifico che dal punto di vista proprio di potenziali applicazioni nella conservazione.
C'è una questione che riguarda, che ci viene segnalato da un'ascoltatrice, e che riguarda i trattamenti antizanzari che vengono fatti sull'isola di Giannuti e permessi dal parco. Tutto questo, come dire, va a incidere su tutto quello che stiamo dicendo?
Sì, dunque, è un dubbio legittimo, chiaramente. Lo sappiamo che i trattamenti antizanzare, come ogni insetticida, può avere degli effetti importanti sulla biodiversità, questo è innegabile, lo sappiamo tutti. In realtà però sull'isola di Giannutri noi dubitiamo che questo possa essere la ragione del declino, o quantomeno una ragione importante, perché i trattamenti vengono fatti in un periodo molto limitato, vengono fatti in un'area estremamente limitata dell'isola, la zona, diciamo, del tessuto urbano, che come potete immaginare su Giannutri è estremamente piccola, e quindi difficilmente possono spiegare i risultati che noi abbiamo osservato su tutta l'estensione dell'isola, persino nelle punte molto lontane da dove vengono fatti i trattamenti. Quindi è un dubbio legittimo che ci sia, però veramente è difficile pensare che questo esiguo trattamento possa spiegare quello che noi abbiamo osservato in questi 4 anni.
Dice un argomento così tecnico, chi lo sa, chi interesserà.
E invece
stiamo ricevendo tantissimi messaggi, è una cosa veramente impressionante. Un'altra ascoltatrice scrive: a casa mia sull'Amio si vedono osmie, antofore, bombi, api da miele bottinare tranquillamente tutte insieme. Che dite di questo?
Anche qua a Giannutri bottino.
Sì, sì, a Giannutri, il riferimento è a Giannutri, sì.
Ma non è detto che lo facciano in modo tranquillo, nel senso, per esempio, noi abbiamo dimostrato, che questo è proprio dimostrato, che nel momento in cui le api vengono rimosse temporaneamente dall'isola chiudendo le arnie, le antofore stanno più a lungo sui fiori, cioè possono succhiare più nettare dal fiore e riescono a prendere più polline nella stessa unità di tempo. Quindi è vero che bottinano, però in presenza delle api bottinano meno. È chiaro, se non bottinassero morirebbero, quindi per forza devono bottinare insieme.
Siamo in conclusione, abbiamo poco tempo, però da Porto Cini concludiamo con una replica, anzi ci chiedono da chi ricevono questi ricercatori i finanziamenti. La vogliamo ricordare questa ricerca, da chi è realizzata e con quali fondi?
Sì, allora, fondamentalmente una ricerca del Ministero dell'Ambiente che da anni sovvenziona questa ricerca tramite monitoraggi sugli impollinatori, dal PNRR, dal National Biodiversity Research Center e dal PON, che ha pagato un dottorato su questo, e chiaramente poi dal parco, che ha in qualche modo investito i fondi del MASE per questo studio.
Ultima,
non diciamo altro,
ecco. Sì, no, in conclusione, ultima riflessione: non è che volete spostare l'attenzione dai veri problemi che sono i pesticidi, altro messaggio, è bene chiarire.
Veramente tanti messaggi su questo tema.
No, assolutamente no. Non facciamo confusione. Cercare, studiare alcune delle cause non vuol dire ignorare le altre, però è pur vero che non si fa sempre tutto assieme. In questo caso lo scopo di questa ricerca era capire l'impatto dell'ape da miele sulle altre api. Questo non vuol dire che noi ora sosteniamo che assolutamente, da nessuna parte mai lo sosterremo, che l'ape da miele è il principale problema delle altre api. Assolutamente no, l'ape è un insetto utile e importante. Non sosteniamo che il calo degli altri insetti o delle altre api non sia dovuto a insetticidi o pesticidi. Lo è, lo sappiamo a livello globale, lo sappiamo in generale, quindi non è che quando esce uno studio poi bisogna pensare che allora quella è l'unica nuova verità. Questo studio ci dice che qui a Giannutri le api da miele possono rappresentare un problema per le altre api. Non sono l'unico, ma è un problema sul quale possiamo agire.
Dove si può trovare questa ricerca? È stata pubblicata dove, ci chiedono ancora?
Sì, su Current Biology, che è una rivista scientifica internazionale, e poi si trovano i collegamenti anche sul sito dell'Università di Firenze e dell'Università di Pisa.
E allora mi sa che ci torneremo, Raffaele, perché l'attenzione è alta.
Ha suscitato tante reazioni, infatti, questa nostra intervista, questo studio.
Il messaggio che è una battaglia contro l'ape da miele, assolutamente, tutto dipende dal contesto. In alcuni casi può essere un problema, nella maggior parte dei casi non lo è affatto ed è un insetto utile e importante. Questo è il messaggio a cui noi teniamo molto.
E anche considerare il fatto che Giannutri è un'isola molto piccola e quindi le popolazioni sull'isola sono molto fragili, e quindi si tratta di qualcosa che non è necessariamente replicabile sulla terraferma.
E allora, ringraziando i referenti scientifici rispettivamente di Unifi e Unipi da Porto e Cini, grazie per questo contributo, buona giornata e buono studio.
Summer sun making summer sweat, sunflowers on your sundress. I'm aware that I'm the problem, but that doesn't solve the problem. And your heaven might be a hell. Am I insufferable? I can't tell. Feels like I'm making it a problem. Feels like I'm never gonna solve them. I'm only hearing every other word. Your life story's not of my concern. How about we talk about me now? How about you let me go free now? And the earth keeps spinning round, and I should have learned by now that I was never at the center. But fuck that, I won't surrender.
Sorry, I'm late. I didn't wanna.
Alle 9:20 dedichiamo l'ultima parte di questa puntata di Newsline a dei festeggiamenti che stanno proseguendo nelle loro declinazioni di riflessione, condivisione, musica, arte. Stiamo parlando della Casa delle Donne di Firenze, aperta in via delle Vecchie Carceri 8 un anno fa, e dal 21 di marzo sono in corso tante iniziative per questo primo compleanno, il 21 a primavera. Sono nata il 21 a primavera, li avete sentiti anche i nostri spot, ma anche la nostra diretta di venerdì sera proprio dalla Casa delle Donne nel complesso delle Murate, con alcune delle promotrici della rete, Nosotras, Spazio Costanza, Le Curandaie, che stanno dando vita a tante iniziative che vedono, Raffaele, la partecipazione, lo sottolineiamo, di tante e tanti giovani. C'è un corso Prime Minister per la formazione politica delle giovanissime under 18, tante attiviste, insomma uno spazio stimolante che viene attraversato, e quindi non solo un luogo di offerta ma anche di incontro e di suggerimenti. In tutto questo, per la prima volta si arriva alla fotografia.
Si arriva alla fotografia in un modo anche straordinario, nel senso che domani, il 25 di marzo alle 18, alla Casa delle Donne a Firenze, in via delle Vecchie Carceri, ci sarà l'inaugurazione della mostra fotografica Spazi Vissuti, Spazi Conquistati. Così si prosegue in questa festa di cui parlavi, la mostra fotografica di Pia Ranzato alla Casa delle Donne. Pia, buongiorno, ben trovata.
Buongiorno.
Sarà un'occasione veramente straordinaria, perché esporrai, come dire, scatti di donne veramente da ogni angolo del mondo e su un periodo storico lungo. Per questo parlavo di una bella occasione, quella di domani.
Devo parlare io?
Prego, certo, certamente. È una sollecitazione.
Sì, la mostra mi è stata richiesta dalle donne della Casa delle Donne, che sono molto attive in questo periodo. È una mostra, non è grandissima perché lo spazio è quello che è, cioè già pieno e riempito di tanti colori e di tante cose. Questa è una mostra un po' datata per certe cose, ci sono anche le ultime situazioni ritratte, ma è una mostra che vuole dare proprio una protagonismo alle donne di mondi diversi, di luoghi diversi, di spazi diversi. Ci sono donne nella quotidianità, ritratte nella loro quotidianità, che è un coraggioso faticare avanti per la conquista dei diritti e delle autonomie, che ci induce a riconsiderare la resistenza delle donne nei diversi luoghi della vita. Insomma, ci sono donne anche di diverse età, oltre che di diverse culture, dalle bambine alle signore. Per esempio, c'è una foto di bambine che escono dalla scuola in Algeria quando era faticoso e pericoloso andare a scuola senza velo, e loro avevano protestato in questo modo, andandosene ancora con i loro sguardi aperti e fieri. È una mostra che vuole proprio riconquistare le forme di resistenza e di liberazione in modi diversi, non solo con le manifestazioni ma anche con il loro coraggioso andare avanti e faticare.
Ranzato, quanto è importante la fotografia per rafforzare quelli che sono davvero degli spazi di apertura, non solo per le donne, sono spazi di confronto al di là dei generi, ma per rafforzare una autodeterminazione e un valore rispetto a quella che è la lotta portata avanti dalle tante associazioni anche sul territorio, non solo per le donne?
Beh, le immagini possono essere potenti a volte, e a volte invece no. Io ho cercato di dare, soprattutto di tirare fuori da questo un discorso di irriducibilità delle donne, cioè con i loro sguardi a volte raccontano il coraggio, raccontano la forza, raccontano la determinazione a conquistare i propri momenti e le proprie possibilità, insomma.
È un'occasione importante, quella di domani non è solamente una coda di festeggiamenti, ma è un'iniziativa che si apre nuovamente alla Casa delle Donne dalle 18 in via delle Vecchie Carceri 8, inaugurazione di spazi vissuti, spazi conquistati. Grazie a Pia Ranzato per essere stata con noi. Leggiamo dal televideo: spari sul litorale romano, ucciso un 37enne, omicidio in serata ad Anzio, dove un uomo è stato colpito al torace dallo sparo di una pistola. Secondo gli investigatori potrebbe essere maturato l'omicidio durante una faida per il controllo dello spaccio di droga della zona. Ulteriori particolari sicuramente nel GR di Popolare Network tra poco. Noi, Raffaele, diamo appuntamento alla Newsline, che tornerà stasera in versione appunto le 18:35, e il GR regionale delle 12:45, poi tu sarai con Tra le righe, dunque l'informazione settimanale con il Vessier. Però dobbiamo lasciarci con una rettifica e un post-it. La rettifica è sull'assemblea del 19 in agenda il 19 marzo in presenza per quanto riguarda il sindaco di Campi. In realtà non si è verificata quell'assemblea, tutto è rimasto ancora sull'online e quindi vi aggiorneremo su quello. Ci scrivono di sentire anche non solo i cittadini di via San Giusto, e naturalmente noi invitiamo a scrivere a redazione @controradio.it per certamente segnalazione anche degli altri comitati. Dobbiamo tornare sulle api.
Dobbiamo tornare sulle api, infatti, perché la questione ha veramente suscitato delle reazioni molto molto forti, per cui c'è in qualche modo una divisione anche tra gli apicoltori locali e la paura del mondo dell'apicoltura in generale, che è un mondo in grande sofferenza. Il ricercatore che abbiamo sentito ha detto: non vogliamo mettere in contrapposizione i due mondi, però torneremo sul mondo delle api per raccontare di quello che sta accadendo in quel mondo così complesso, così a rischio, così importante per le nostre vite e non solo per la vita di un pianeta adeguato per tutti noi. Però daremo voce anche ad altre posizioni.
Sono 9:28, allora tra poco la linea Popolare Network, poi arriva Tra le righe con il Vessier. Rimanete sulle nostre frequenze, l'augurio di una buona giornata.
Reflecting time and memories, and all the fear. Buongiorno, le notizie delle 9.30. In Israele almeno una persona è stata uccisa e diverse sono rimaste ferite in un sospetto attacco terroristico vicino alla città di Yokneam, nel nord del paese. L'aggressore ha investito delle persone che aspettavano una fermata dell'autobus, poi è sceso dalla sua auto e ha sparato. A Gaza continuano gli attacchi israeliani che questa notte avrebbero ucciso